Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra puntata della Fontana del Villaggio. È inverno, in alta Val di Susa c'è la neve, ma questo non impedisce ai profughi di tentare di passare accanto alla stazione di Ulx per tentare di arrivare in Francia. In 9 mesi ci sono passate 9.000 persone. Non piangono mai i bambini che arrivano all'ultima tappa prima del confine francese. Non piangono mai, sono esausti, dormono di continuo, qualcuno ha i piedi morsicati dai topi negli accampamenti di fortuna in Bosnia. Eppure non piangono, lo raccontano commossi gli operatori volontari del rifugio per immigrati Fraternità Massi nella casa dei Salesiani accanto alla stazione di Ulx. Ai piccoli il lungo viaggio sembra un gioco in compagnia dei genitori. Per gli esperti il gioco si chiama rotta italiana oppure terminale della rotta mediterranea, anche limite occidentale della rotta balcanica. Comunque la si veda, Ulx dal 2017 è diventata una porta di uscita sempre più battuta dall'Italia verso la Francia e l'Unione Europea per marciatori della speranza in viaggio da anni. Non temono di andare in mezzo alla neve in scarpe da tennis. Se vengono al rifugio voluto dalla Fondazione Taritacum e trovano scarponi, cibo, possono farsi visitare e passare una notte al caldo dopo le 16, quando l'inverno cala subito, viene subito il buio, la temperatura scende sotto zero. A pochi passi dal rifugio, in alta Val di Susa, ironia della sorte, fermano i treni di linea per la Francia, ma il viaggio comodo è roba per chi ha documenti europei, Green Pass, il resto dell'umanità tenta di prendere un bus di linea se non controllano i certificati verdi o arriva a piedi fino alle piste e in fondo a Clavière, poi si infila nei boschi per 20 chilometri per passare il Monginevro, un'impresa al buio col freddo, specie per le famiglie con donne incinte e bambini. Oltretutto la sorveglianza dei gendarmi, dotati anche di visori notturni al confine lungo la statale, continua, inflessibili anche con i più vulnerabili, non rilasciano il documento di respingimento, il refuse d'entrée, contro cui presentare appello. Chi passa in 5 giorni arriva a Parigi, di lì prosegue per Germania, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, nella Europa che cerca manodopera. Gli scarponi li lasciavano i valligiani quando si è aperta la rotta. Il rifugio prosegue la tradizione solidale mettendoli nelle rastrelliere. Ogni giorno passano da qui almeno 60 persone con punte di 100 dall'estate a novembre. Quando si supera quota 50, la Croce Rossa sposta i profughi al polo logistico di Bussoleno, 20 km a valle, così che nessuno dorma all'aperto. Da aprile a dicembre sono passate 9.000 persone, altre 1.500 sono state portate alla Croce Rossa. Il 60% proveniva dalla rotta balcanica, gli altri erano subsahariani sbarcati da poco, tunisini alle prese con disoccupazione. È dura marciare nella neve, ma chi proviene dai Balcani dice che dopo Bosnia e Croazia passare il Monginevro è come bere un bicchiere d'acqua. Questo ce lo spiega Don Luigi Chiampo, 62 anni, da 10 anni parroco di Bussoleno. Presidente di Italitacum, responsabile migrantes della diocesi Susina. E da quando abbiamo aperto il centro Ulx nel 2018 non ci sono stati morti sulle montagne. E questa è una grande cosa. Passavano, dice, dal Colle della Scala, che è molto pericoloso. Nel 2021 dalla valle è passato un fiume di circa 15.000 persone dirette a Clavier. Arrivano a Trieste, in 72 ore attraversano il nord in treno o bus, oppure vengono dai centri di accoglienza. Il rifugio l'abbiamo aperto per non far dormire più nessuno in mezzo alla strada. È importante la rete che si è creata, la collaborazione con le istituzioni. I comuni, al contrario di quanto accade oltre Alpe, sono presenti. La prefettura di Torino contribuisce al nuovo rifugio di fronte alla Fraternità Massi, sempre di proprietà dei Salesiani, molto più grande. Le attività qui sono tante, comprendono anche attività di medici e infermieri. Ci sono anche gli operatori legali della Diaconia Valdese e cene e assistenza le offrono la rete solidale di Italitacum, aperta da associazioni laiche e nazionali. Prepariamo un piatto di pasta, offriamo un letto caldo, racconta Giorgio Guglielminotti, che è uno storico operatore. Se lo desiderano parliamo, soprattutto diamo le scarpe a chi arriva con i piedi rotti da marce interminabili. I single dormono in un camerone, le famiglie nei container, in cortile. Si resta al massimo 48 ore, ad eccezione delle famiglie numerose. E le famiglie sono soprattutto afghane e iraniane, poi i pakistani. Passano da Claviera a piedi perché sono abituati alla montagna. Sono arrivati i primi evacuati in estate da Kabul, i più ricchi. E i tempi di ricongiungimento con i parenti sono troppo lunghi. Una ragazza afghana a settembre ha dichiarato alla volontaria che non poteva attendere 6 mesi per raggiungere la madre in Svezia, mentre poteva farcela in 15 giorni. Un giovane curdo iraniano rimasto storpio a una gamba, fratturata dalle botte prese in Croazia, non riusciva a passare a piedi e voleva raggiungere moglie e figlioletta in Svizzera. Niente ricongiungimento, alla fine è partito con un passer. Chi arriva a Ulx dalla rotta balcanica è esausto fisicamente e moralmente. Poi c'è chi arriva con ferite da marcia o con le cicatrici delle torture inferte dai poliziotti croati. E i volontari, dice Franchi, dei medici di Africa, possiamo offrire il primo soccorso, tentare di curare la patologia di confine, uno stress psicofisico continuo. E a Ulx sono arrivate 2 donne quest'anno in procinto di partorire. Una c'è riuscita, l'altra ha messo al mondo un bambino morto, era da sola, marito e figlio erano già passati, sono tornati indietro per salutare il piccolo e ripartire con lei. Ecco, questo è il Natale alle frontiere. Pino Daniele, gente di frontiera. Siamo tutti
puoi star bene così, guardare il mondo che passa. Se puoi star bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, in modi interesse. Se a voi sta bene così, chi leva chi mette. Così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse. Se a voi sta bene così, chi leva e chi mette.
Da noi il Natale è fatto di tante lucine, ma come vivono il Natale in terra di missione? Alcuni missionari che operano in altri continenti raccontano come vivono le feste. Che cosa significa vivere il Natale in un altro continente? 35 battesimi e 21 matrimoni accompagneranno il Natale nelle parrocchie della città di Harare, capitale dello Zimbabwe. Verranno celebrati nei giorni vicino al 25 dicembre, questo è il periodo in cui tutti i componenti delle famiglie si riuniscono, quindi le date importanti si vivono in questi giorni. È una grande gioia, racconta padre Fernando, gesuita, che da maggio opera nel paese. Fino allo scorso anno viveva nel nord del Mozambico, poi lo spostamento in Zimbabwe presso le due parrocchie di Sant'Ignazio e Santo Stefano, che insieme contano 4.000 fedeli. Grossi problemi sociali qui legati al sovraffollamento delle case, alla disoccupazione, alle dipendenze da droga e da alcol e alla violenza domestica. Padre Muller ha origini tedesche. La differenza con il Natale che avrei vissuto in Germania è che qui le chiese saranno pienissime e con tante persone giovani. Le messe dureranno dalle 3 alle 4 ore, animate da canti e balli, non ci si accorge nemmeno della loro lunghezza. Natale è festa dell'attesa anche al villaggio di Mocambo, in piena foresta amazzonica, dove si trova De Maos e Dadas, 5 casette in un prato, una biblioteca, un salone di accoglienza, tutte al servizio dei bambini. Il centro, fondato nel 1998 da due volontarie bergamasche, Alborghetti e Battaglia, per rispondere al desiderio delle famiglie locali di avere un luogo dove accogliere bambini e adolescenti che si trovano in stato di grande fragilità economica e familiare. Oggi questa realtà ha 5 dipendenti, accoglie 120 bambini per svariate attività, momenti di gioco, formazione, corsi di cucito, riciclaggio di materiali, intaglio del legno, ballo. Il 25 dicembre è una data molto attesa dalle famiglie. In alcune case ci sono gli addobbi natalizi per mostrare che si sta aspettando qualcuno che deve arrivare. E questo lo racconta Claudineia, che oggi coordina il centro. Ogni famiglia ha il suo modo di vivere il Natale, c'è lo scambio dei doni, alcune persone si riuniscono per fare alcune novene di preghiera nelle case di amici e conoscenti. In queste occasioni le persone più esperte condividono le loro esperienze di vita con gli altri e fanno da guida per i presenti. Prima della pandemia il Natale era anche occasione per donare alimenti alle persone più fragili della comunità. Adesso però, dice sempre Claudineia, molte persone sono diventate disoccupate, stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, i prezzi dei generi alimentari sono cresciuti tanto, le attività del centro hanno visto momenti molto difficili a causa della pandemia. In tutto il 2020 le attività con i bambini e gli adolescenti sono durate solo 17 giorni, poi sono state sospese. Nel 2021 abbiamo pensato che il centro stesse per chiudere completamente, alcuni aiuti economici non ci sono stati rinnovati, abbiamo vissuto momenti di disperazione, sappiamo quanto è importante questo progetto per i bambini. Ma Dio è meraviglioso, aveva già un piano per farci tornare alle nostre attività e a ottobre abbiamo potuto riprendere le attività del centro. Poco prima di Natale i ragazzi del centro vivranno la festa di fine anno e a tutti loro sarà regalato un giocattolo. I bambini sono protagonisti anche delle attività dell'Arsenale dell'Incontro, che si trova a Madaba, una città di 70.000 abitanti in Giordania. L'Arsenale è una scuola per bambini e ragazzi con disabilità, anche di diverse religioni. Nel paese i cristiani sono il 2% della popolazione. Il giorno di Natale qui è una festa anche per i musulmani. Si celebra la nascita del profeta Gesù. Questo racconta Irene Panarello, che è in Giordania da 9 anni, abita l'Arsenale dell'Incontro insieme a Chiara Giorgio e Chiara Maria Meulli, 3 missionarie che fanno parte della Fraternità della Speranza del Sermig, che ha la sua sede principale all'Arsenale della Pace di Torino. A Madaba il Natale è occasione di dialogo tra diverse religioni. Il 25 dicembre di solito tutte le confessioni cristiane si trovano nella sala della chiesa principale di Madaba per uno scambio di auguri. Partecipano anche le autorità della città, che sono musulmane. Nella piazza principale della città ogni anno appare un albero di Natale, una festa molto sentita, soprattutto a livello familiare. Alcuni dei cristiani della zona sono rifugiati iracheni e per qualcuno di loro questo sarà un Natale molto particolare. In questi giorni stanno partendo per l'Australia, dove c'è il desiderio di costruire una nuova vita. Fino a poco fa le frontiere erano chiuse, ma ora si può tornare a viaggiare. E adesso un'altra canzone di Pino Daniele, con la quale concludiamo il programma di oggi. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 potete seguire il nostro programma su Radio Incontri 88.4 92.8, e la sera alle 18:30 c'è la replica. Poi lo streaming e il podcast per seguirci. Un saluto a tutti, vi lascio a Pino Daniele.
Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. Se tu fossi qui, mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui, l'emozione e la paura di amarsi in questa eternità. Thank you. sai che non ti avrò e sul tuo viso sta per nascere un sorriso ed io sete ancora, sete ancora.